Nell'epoca tra il 20.000 e il 10.000 avanti Cristo, il Mesolitico, le comunità di persone iniziarono ad abbandonare il nomadismo in favore della sedentarietà. Successivamente, nel Neolitico, cominciarono a formarsi comunità più stabili che praticavano principalmente l'allevamento e sviluppavano l'agricoltura, insieme alle forme più primitive di artigianato. In quella fase l'economia era basata principalmente sul dono, poiché la produzione degli individui era sufficiente per sé, per la propria famiglia e per la comunità. Il dono serviva ad evitare gli sprechi e non ci si aspettavano oggetti in cambio, quindi non c'era bisogno di stabilire un valore per gli oggetti scambiati o ceduti. Nei periodi in cui le comunità crescevano di numero le risorse potevano iniziare a scarseggiare, per cui il dono non sarebbe stato più una cosa scontata. Si tendeva a dare il proprio eccesso solo a persone conosciute o che avrebbero potuto più facilmente restituire il favore. Intorno all'8000 avanti Cristo le popolazioni diventavano sempre più stabili e le comunità sempre più grandi. Divenne inevitabile la specializzazione dei mestieri e con essa la necessità di scambiare, poiché i singoli individui non producevano più per se stessi tutto il necessario. Si passò ad una nuova forma di economia, il baratto. Il baratto portò enormi vantaggi allo sviluppo delle comunità, però aveva delle limitazioni rilevanti. La prima era la necessità di creare dei rapporti di cambio. Una mela non poteva valere quanto una mucca, per una questione di valore intrinseco e possibili utilizzi. La seconda limitazione era la deperibilità di buona parte delle merci, soprattutto quelle organiche che in precedenza erano vive, verdura raccolta, cacciagione, animali macellati. Infine, non sempre il frazionamento era fattibile, perché per esempio una pecora divisa in parti non valeva quanto una pecora viva. All'epoca del baratto non esistevano basi universali per effettuare confronti sul valore dei beni, divenne necessario trovare un mezzo di scambio che fosse accettato comunemente, frazionabile, non deperibile in tempi brevi, possibilmente immagazzinabile e facilmente trasportabile. Tra i migliori candidati c'era il grano, per scambi di valore maggiore si scelse un altro bene, la pecora, in latino pecus, da cui deriva pecunia, cioè denaro. Grazie a delle convenzioni sociali si poteva pagare in grano o pecore anche chi forniva servizi e non necessariamente prodotti tangibili. Con lo sviluppo della metallurgia ed il passare dei secoli, si cominciò ad utilizzare l'oro come mezzo universale di scambio. La forma più comoda per la lavorazione e l'utilizzo era quella discoidale, con essa nacquero le prime monete. Ogni comunità aveva però le proprie monete con i propri valori convenzionali, di conseguenza si cominciarono a creare delle tabelle con i vari rapporti di cambio. Le monete dell'epoca valevano quanto il materiale che le costituiva, per evitare di pesarle ad ogni transazione fu imposto di creare un cerchietto sulla circonferenza esterna della moneta durante la coniatura, l'assenza di questo cerchietto avrebbe evidenziato una contraffazione. Per scambi di piccolo valore servivano tagli di monete troppo piccoli, per ovviare a ciò si utilizzarono materiali non nobili, come il rame. Con il rame era possibile coniare monete di valore nominale maggiore rispetto al valore del materiale stesso, ecco nascere il concetto di signoraggio, cioè la differenza tra valore coniato e valore intrinseco della moneta. Grazie al signoraggio i sovrani potevano generare ricchezza dal nulla. I mercanti che venivano pagati con monete di lega metallica avevano la necessità di richiedere maggiori quantità di moneta per raggiungere la giusta quantità d'oro prevista dallo scambio, cominciava ad emergere il concetto di inflazione. Nel Medioevo si pensò di impedire l'inflazione ed il signoraggio adottando il concetto secondo cui una nazione o città poteva coniare una moneta, solamente se nelle casse del suo tesoro era custodita una quantità di oro equivalente. Di fatto, però, non era praticamente possibile impedire di aggirare questa forma iniziale di gold standard. Le prime forme di banconote cartacee videro la luce in Cina, dopodiché questa pratica fu portata in Europa dai mercanti. A partire dal XII secolo si diffusero anche le lettere di cambio. Questi documenti sostituivano il denaro liquido. Chi li emetteva riceveva una quantità di denaro ed in cambio si impegnava a ripagare quel denaro con un'altra moneta in un altro luogo. Grazie alle lettere di cambio ricevute si semplificava enormemente il trasporto di valore da parte di mercanti e di persone in generale, e si riducevano i rischi connessi alla movimentazione di oro fisico.